Eccomi.
Allora, io ho letto oggi, leggevo questo libro, una pratica che mi è sembrata molto interessante. La cosa migliore forse che la leggo un attimo. Cioè
sì.
Il libro, sappiamo di cosa parliamo, no?
Una pace incrollabile.
Una pace incrollabile.
Sì, una delle ultime copie.
Delle prime?
No, fine, sì, 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 c'è rimasto pochissime. No, sono finite, è l'ultimo.
Vabbè, non fosse l'altro.
È l'ultimo.
Allora, qui dice, cambiare la propria visione.
Sì.
La mia pratica di Dhamma non ho mai tentato di padroneggiare una vasta gamma di cose.
Sì.
Anzi, ho puntato solo ad una. Ho raffinato questo cuore. Mettiamo che stiamo osservando un corpo. Se troviamo che siamo attratti dal corpo, allora analizziamolo. Osservatelo bene, capelli, peli, unghie, denti e pelle. Il Buddha ci ha insegnato a completare accuratamente e ripetutamente queste parti del corpo. Poi va avanti spiegando
sì, sì, sì.
Il tipo di, cioè, la cosa di vedere un cadavere,
sì.
Le persone come se fossero dei cadaveri,
sì.
Se sei attratto in un certo modo. Ecco, che tipo di meditazione è questa? Cioè è proprio di pura osservazione o di, non so, qualcosa di particolare, cioè da fare in meditazione seduta o... vita di tutti i giorni?
Entrambe le soluzioni sono possibili. La pratica di Asubha, iniziare a vedere degli aspetti non attraenti, in modo tale che la mente quindi si toglie parte del proprio disinganno verso determinate attrazioni e acquista una maggiore spaziosità, una maggiore libertà. In genere questa pratica uno pensa, ok, queste sono cose da monaci legati alla sessualità e quindi è rarissimo che se ne parli in Occidente. Penso che sia una delle prime volte che sento fare questa domanda, nonostante questo libro sia in circolazione da diversi anni.
È molto bello anche.
Però in realtà non è una pratica da monaci, perché si tratta di ribilanciare il nostro atteggiamento verso il corpo, non semplicemente legato alla sessualità, ma proprio come noi ci rapportiamo al corpo, cioè iniziare a pensare effettivamente questo corpo che cosa è, come è composto. E tutto questo quindi non solamente in termini di corpi altrui, ma proprio anche in termini del nostro corpo. A livello pratico come si può fare? Si può fare sia in meditazione, cioè proprio nella meditazione formale, quando in un certo senso si inizia a prendere questi cinque elementi come oggetto di riflessione, che sono appunto le parti esterne del corpo, quello che è visibile, e fanno parte proprio anche nel momento dell'ordinazione, è una tecnica di base di contemplazione, quindi inizia a vedere, inizia a riflettere sui capelli, i peli, la pelle, le unghie, i denti. Questi sono quello che noi effettivamente vediamo del corpo. E lo inizia a rifletterci però in maniera differente, non per provare a sviluppare attaccamento verso ai nostri capelli, che come abbiamo detto alcuni giorni fa abbiamo un po' perso, sui cuscini e al vento. Ma quindi questa pratica ha una doppia modalità, sia iniziare a costruire il giusto atteggiamento verso il corpo, sia ridurre la potenziale attrazione verso il nostro corpo e il corpo altrui.
Quindi è proprio una tecnica, cioè quindi prende una parte del corpo
e ci riflette.
Su questa parte qua e ci riflette.
E ci riflette. Lo puoi fare
di chiacchiericcio
in una parte sì, ma ci sono delle meditazioni anche proprio riflessive. Alcune meditazioni sono volte a tutte le meditazioni servono in parte a calmare la mente, però alcune sono più discorsive, più riflessive. E poi dopo quello che accade è che man mano nella nostra quotidianità questi aspetti che abbiamo contemplato li rivedi nella vita di tutti i giorni e cambia il nostro rapporto con quell'esperienza. Vi faccio un esempio semplice, appunto sui capelli. In realtà c'è una forte identificazione verso nei capelli. Pensiamo solamente a tutti i modi che sono stati pensati per addobbare questi capelli, tagliarli, farli più attraenti, eccetera, eccetera. E tutt'altro, io mi sono stupito, poi dopo leggendo in inglese, forse sapete che capelli in inglese si dice hair of the head e i peli invece hair of the body. Tutt'altro capisci, wow, i capelli sono peli. E cambia noi italiani abbiamo ovviamente questi doppi termini e uno non ci avevo mai riflettuto, ma tutto a un tratto inizia a dire sono peli che spuntano dal cranio, dalla cute, quindi cambia proprio la modalità di percezione. Poi dopo immaginiamo anche il fascino che possiamo avere verso dei capelli di qualche persona, e poi una classica modalità di riflessione che trovi nel visù di Magga, ma quel capello dentro la minestra, la zuppa, che schifo, eppure è la stessa cosa, questi capelli che si sporcano velocemente, mandano cattivo odore, in realtà c'è una cura, perché i capelli siano attraenti bisogna prendersene veramente cura. Altrimenti in un giro di poco tempo perdono questo aspetto ammaliante. E quello che è interessante di tutte queste modalità di pratica è che piano piano ci rendiamo conto che noi della verità, cioè dei fenomeni che si presentano davanti a noi, ne conosciamo solamente una parte. Quella che abbiamo selezionato sulla base dei nostri condizionamenti. E quindi anche le unghie, magari dici unghie e pensi dal punto di vista maschile, a queste unghie lunghe, affusolate, di vari colori, eccetera, eccetera. Poi però, insomma, ora che forse avete lavorato un po' fuori, vi rendete conto che queste unghie si sporcano subito, si spezzano, raccolgono un sacco di sporco. Quindi inizia a passare, e vedi queste unghie lunghe, inizia a pensare, ma quanto sporco c'è sotto quello smalto? E quindi il modo, la percezione proprio cambia. E questo, vabbè, è ovvio che è una pratica molto utile per chi tiene il celibato, la castità, perché piano piano inizia a smontare questa idea di un corpo attraente, ma in realtà è utile per tutti, perché? Perché talvolta attraverso il desiderio abbiamo preso fischi per fiaschi. Rischiamo di esserci messi accanto una persona che in realtà tutti gli amici dicevano lascia stare. Però tu dicevi ma come, ma non vedi com'è bella, com'è carina, è così dolce, e tutti ma lascia perdere. E poi passa un po' di tempo e tu inizi tutto a un tratto e ti dice ma tu mi hai fregato, no? In realtà non è lei o lui che ci hanno fregato, sì, magari hanno giocato un po' su delle ambiguità, ma siamo stati anche proprio noi che abbiamo detto ingannami, fammi credere che sia tutto in un altro mondo.
È un costruito un castello di carte, ma magari poi frolla interamente, quasi sempre.
E questo è, vabbè, ci sono ovviamente, facendo il monaco vi potrei riempire di questi esempi con cui puff cade l'attrazione sessuale, proprio perché dobbiamo praticare in questo modo, siamo arrivati in monastero con una mentalità differente, cioè non è che di solito viene in monastero con l'idea di fare non tanto di fare il monaco quanto di praticare il Dhamma, comprendere l'insegnamento del Buddha, e poi ti dicono guarda che bisogna tenere anche il celibato, e tu dici vabbè però non è proprio che corri qui per dire è quello che viene dopo sulla base della scelta che hai fatto, no? E quindi nel periodo impari a praticare in questo modo. Però oltre a questo aspetto della sessualità è proprio che inizi ad avere a rapportarti con il corpo in maniera differente, e tutt'a un tratto ti rendi conto di quanto siamo attaccati al corpo, al di là che al nostro corpo, e scopri che tutto questo mondo che ci circonda in realtà è costruito con l'idea del corpo, cioè la maniglia è messa lì con l'idea che il tuo, che c'è un corpo che a quell'altezza ha facilità ad aprire la porta. Le nostre case, le macchine, tutto è strutturato con questa idea di corpo. Non ci rendiamo conto di quanto sia pervasiva questa centralità del corpo nella nostra esistenza. E ti guardi attorno e scopri, ma anche noi che forse siamo persone che, essendo qui, tendiamo a essere più spirituali, quindi in un certo senso a dire sì, lo so che non sono il corpo, a parte che appena viene un acciacco ce lo dimentichiamo che non siamo il corpo, ma poi continuamente tutto intorno a noi tende invece a affermare tu sei un corpo, e quindi il cuscino deve essere comodo. Perché deve essere comodo? Perché così sta comodo il corpo. Ma non sono attaccato al corpo. Invece sì. È uguale, è anche il modo con cui ci identifichiamo con le persone. Noi pensiamo, quella persona mi piace perché ha delle qualità spirituali. Poi inizia a pensarci, ma le saprei riconoscere queste qualità spirituali? Cioè, nel senso, come vi posso dire, la generosità è generosità. Quanta generosità ho io, quanta generosità avete voi, tu, lei? In realtà non sapresti mica definirlo. In realtà scopri che ci relazioniamo in termini veramente di corpo, e il corpo spesso è appunto il modo con cui ci relazioniamo agli altri, è attraverso la voce e il corpo. Ma dovessi dire qual è la mia generosità, qual è la tua generosità, non la riconoscerei mica, come molto probabilmente non riconosceremmo neanche un solo, ci viene presentato un occhio, di chi è questo occhio? Non lo so.
È un occhio.
Quindi è tutto. Scopriamo che noi non conosciamo mica il mondo che ci circonda. Vediamo degli aggregati, ma poi quando vai in profondità, che cosa conosci in realtà? Apparenze.
Da lì poi si può arrivare all'illusione, si può arrivare a tutta una serie di meditazioni proprio.
Sì.
Partendo da Ungia.
Sì. Quindi spesso quando si imparte con questa idea di pratica di Asuba, e le persone pensano è semplicemente questa pratica per ridurre il desiderio sensuale. No, in realtà è molto più ampia e ed è molto interessante. C'è però un piccolo problema in questa pratica, che deve essere fatta con una base di benessere spirituale, interiore.
Sì, perché in effetti dopo diventa molto pesante. Sì. Quando avanti a leggere diventa pesantissimo.
Sì. Quindi...
a dire addirittura tu, quando vieni per strada, vedi una persona, vedi una persona, vedi un cadavere che si decomporta. Quindi... c'è scritto proprio...
Sì, 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 no, che è bellissimo. Cioè, un senso, ah, oh, finalmente siamo... un senso di spazio, libertà, oh, finalmente possiamo essere dei cadaveri che si decompongono senza dover pensare a se ho calzini intonati o meno.
Poi è ancora peggio perché dice, prima guardi di l'altro che è un cadavere che si decompone, poi però sei anche tu,
certo, sì,
un cadavere che si decompone,
sì,
quindi
sì,
è un po'...
Sì, però... qui si passa poi anche alla contemplazione della morte, della propria morte, e alleggerisce. Però tutte, nel senso che dici, ah, tutte le, quando ti dicono, guarda che tantissime delle preoccupazioni svaniscono nel momento che ti rendi conto, non sono sicuro se arriva domani. Perché mi devo preoccupare di diverse cose che appunto... non siamo, nessuno di noi è sicuro se arriverà domani, però come vi dicevo tutte queste pratiche vengono bene quando hai già una base di benessere spirituale, altrimenti capite bene che se sei la tua mente è grigia, depressa, non sono le pratiche da fare. Esatto. E il paradosso è che più sei depresso e invece più tendi a pensare in questo modo. Siamo tutti dei cadaveri puzzolenti che girano, bevono il tè che poi diventerà urina, che bevo a fare tè, anzi, che respiro a fare perché non muoio subito. E tantissimi vengono con quest'idea qui e dicono sono buddista. No, sei depresso, è un'altra storia. È un'altra storia. Volevi chiedere qualcosa? No.
Sì.
Dimmi.
Perché te la chiami?
Vuoi pensarci tu?
Ma quelli della...
Quali chiavi vuoi?
La chiave è fatta di Simona.
Va bene. Gli dai le chiavi? Penso che lei dorma qua.
Sì. Ma le chiavi sono quelle che hai tu in camera?
No. Quelle che sono appese alla porta di prima, accanto alla porta.
Grazie.
La dovevi dire prima, ti vedevo
no,
così interessata, pensavo.
Non c'è, allora adesso freddo, no?
Va bene. Dove eravamo rimasti?
Sì,
di bestarmi. Che viene un divestarmi.
Ah, sì, sì, sì. Questa pratica è necessaria farla quando c'è una base di benessere o perlomeno di fede verso l'insegnamento, altrimenti non funziona, è controproducente. Ed ecco perché in Occidente non viene insegnata almeno come prima pratica, perché tantissimi occidentali partono da una situazione di mancanza di benessere interiore. Quindi la pratica privilegiata spesso per gli occidentali è quello che invece bilancia tutto questo, che è quella, le pratiche delle quattro dimore divine, metta, karuna, mudita, upekkha, cioè gentilezza amorevole, compassione, gioia compartecipe, equanimità. E si spera che una volta costruito questo senso di benessere si capisca che il buddismo non è solamente questo, ma c'è anche questo aspetto qua, perché anche se le prime volte che lo leggi dici no, insomma, sto cercando di essere un po' più felice, sto cercando la luce, di vedere un po' più di ottimismo, questo no, non voglio finire a essere un monaco depresso. Però in realtà scopri che non solo è utile, ma è anche molto divertente. Iniziare a lavorare così nella tua quotidianità fa sorridere, fa proprio sorridere, perché alcune cose che vedi, che magari nel mondo c'è una enfasi notevole, tu inizi a percepirle in maniera veramente differente e dici: ma com'è possibile che la gente non se ne accorga? E come io, come noi, appunto, anche talvolta non ce ne siamo accorti, o talvolta anche ora non ce ne accorgiamo, però non vorrei, non so se volete, vi faccio qualche piccolo esempio, forse sono un po' brutali, ma in realtà è come inizi a percepire la situazione. Quindi i famosi fondoschiena, che risultano così attraenti sia da parte del mondo maschile che dal mondo femminile. A un certo punto è chiaro che cos'è un fondoschiena, è l'utilizzo del fondoschiena, no? E ti domandi: ma com'è che tutte queste pubblicità eccetera puntino a questa cosa qui? È possibile che nessuno si renda conto la funzione fisiologica del fondoschiena? Il fondoschiena, a un certo punto ti domandi: ma sarò uno dei pochi al mondo che va al bagno? Non lo so. Però appunto questo perché nella nostra società questo aspetto è nascosto, no? È una cosa privata. Quindi ti dimentichi di riflettere invece su quello che potenzialmente accade ogni giorno, quotidianamente, se uno non è stitico. varie storie che uno può iniziare a percepire in maniera differente, no? Appunto queste le calze, come si chiamano? Con l'anta, autoreggenti, eccetera, che nell'immaginario maschile possono essere molto significative. Insomma, ti rendi conto che sono del nylon, della plastica che ti avvolge le gambe, se le metti dentro degli stivali non mandano buon odore dopo i piedi quando le tiri fuori, eccetera, eccetera. Ma eppure c'è tutto un mercato, tutto un immaginario che gira su quelle cose. Lì e ti dici: ma che stiamo facendo? Sono scomodissime. Ora capisci la bellezza di avere dei calzini di cotone, no? Ma lunghi, ma
che anche sempre calzini sono.
Sì,
e magari dopo un paio di giorni.
Sì. Però insomma, e dici: come ci è venuto in mente di torturarci in questo modo? Eppure sono canoni di bellezza, no? I tacchi a spillo. Mi ricordo nel momento che inizi a avere un po' di mal di schiena, inizi a vedere tutte queste persone che si muovono sui tacchi a spillo, o anche i tacchi in qualche modo, ti domandi: masochismo. Poi dopo ti viene il piede storto, togli la scarpa dal piede, dici: sono bruttini, no? Quei piedi con... Non so come, in Toscana dicono la patata, non so come si dice nel resto di Italia. Comunque,
la cipolla.
La cipolla, sì. Alluce, insomma, c'è un
nome.
Valgo, ecco. Comunque, e dici: ma le stesse persone che portano i tacchi e fanno: oh, io che mal di schiena. Dici: ma è paradossale, cosa stiamo facendo? E scopri che non so, appunto, magari molte persone, una riflessione che viene è veramente anche questa qui carina, appunto, se uno tende ad avere un'unica direzione, orientamento sessuale, quindi che sia omosessuale, che sia eterosessuale, però appunto chi ha un orientamento sessuale in genere può avere attrazione verso un sesso, ma non verso l'altro, no? E poi ti domandi, ma sì, insomma, fondamentalmente però non è che ci siano tutte queste grosse differenze. E appunto ti dicono, tu avresti un rapporto sessuale, ti piacerebbe avere un rapporto sessuale con una persona del tuo sesso, se sei etero, e dici no. E con una invece non del tuo sesso, quello lì sì. E dice, inizia a riflettere, ma qual è la differenza fra questi corpi? La differenza è semplicemente il desiderio. Cioè, togli il desiderio e lo stesso il corpo, anche del genere sessuale che verso cui trovi attrazione, non è più attraente, come non è attraente quello dell'altro, del genere che verso cui tu non hai attrazione. Quindi sono e mi capitò appunto questa da ragazzo e ancora laico, e una mia amica mi chiese, conoscevo diverse persone, e una mia amica mi chiese, mi puoi presentare uno dei tuoi amici che sia veramente così, per vedere se potremmo metterci assieme, così via, no? E all'inizio dice, ok, va bene, lasciami pensare. E io avevo dei buoni amici, bravissimi ragazzi, avevano anche, hanno tuttora delle belle qualità, e quindi iniziai a fare un po' una lista. In primo ci metto questo, poi quest'altro, poi dici, ma no, non posso mettere quel primo questo perché questa persona ha anche questi problemi, quest'altra. Allora lasciami mutare le modalità di ordine, insomma, mettiamo prima queste altre qualità. E quindi mentalmente continuavo a girare questa lista con questi carissimi amici verso cui avevo un grande affetto e anche gratitudine, però giravo e rigiravo questi nomi, ma non riuscivo di trovare veramente nessuno per dire guarda, quello è l'uomo ideale, vai sicura che quella persona ti farà felice, eccetera eccetera. Non riuscivo proprio. A un certo punto mi dicono dai, non puoi essere così critico, più o meno qualcuno che possa andare bene, qualcuno di cui hai fiducia, che sai che è una persona responsabile, sufficientemente morale, e di cui qualcuno che veramente anche tu apprezzi. E quindi dissi, io. Allora guardai questa mia amica e gli dissi, mi dispiace, non conosco nessuno. E mi è rimasto sempre in mente, perché appunto senza la distorsione del desiderio avevo modo di vedere le belle qualità di ciascuno di noi, ma anche i nostri limiti, per cui non avevo veramente il coraggio di dire quella persona può rendere felice un'altra persona. E ovviamente a un certo punto mi domandai, ma aspetta, ma allora deve essere anche l'opposto, allora anche nel mondo femminile dovrebbe essere così. Ora, spesso le donne sono molto più propense a presentarti da l'amica, no? Però è spesso anche una fregatura. Non sai mai se fidarti quando ti dicono c'ho un'amica, sì, aspetta. E questo è per dirvi come quando il Buddha dice la Brahma, la fonte, l'origine della sofferenza. Sì, perché se togli la Brahma, il mondo diventa, la verità delle cose così come sono diventa evidente. E quindi, vi ripeto, questi ragazzi, verso di loro va il mio profondo affetto, gratitudine, mi hanno aiutato tantissimo in dei momenti difficili. Però appunto non sposerà nessuno di loro. E loro non sposerebbero me. E in questo modo inizi, hai la possibilità di vedere effettivamente che cos'è la vita, mentre prima è sempre una cosa un po' distorta, quindi e questi corpi, la nostra identificazione con i corpi e anche quindi attrazione verso i corpi è un elemento estremamente confondente, distraente, e siamo attaccati ai corpi, cioè ritornando un po' all'idea di rinascita, se abbiamo preso questa forma umana, se uno crede nella rinascita, la spiegazione è data dal fatto che eravamo convinti che il corpo fosse una buona idea. Avere un corpo era una buona idea.
Soprattutto quel corpo che ti ritrovi.
Era una... ora, nonostante siamo... magari siamo lì che facciamo mi fa male qui, mi fa male là, fossi più alto, fossi più basso, fossi più con qualche chilo in più, con qualche chilo in meno, e in realtà scopri che e quindi ci lamentiamo verso il corpo, però in realtà eravamo e molto probabilmente siamo ancora fortemente convinti che piaceri sensoriali siano un grande sballo e abbiamo bisogno del corpo per avere questi piaceri sensoriali. Quindi per mangiare abbiamo bisogno di un corpo, poi dopo che quel cibo produca dei gas intestinali, vada in putrefazione all'intestino, ci dia problemi gastrici, questo è marginale. Ora dammi da mangiare il mio junk food, il mio cibo spazzatura. Anzi, no, non dammi da mangiare, vado a comprare, sono io che vado dentro questo negozio. E quindi sì, siamo veramente convinti che i piaceri sensoriali abbiano un grosso valore, per cui necessariamente ci serve un corpo per poterli vivere, sperimentare. Siamo un po' confusi. Ma c'è una soluzione, non duplice, non vedere il sentiero. Un po'. Quindi sì, divertitevi a smontare queste, anche questi luoghi comuni che ci sono passati dalla società, e per far questo calmiamo la mente e iniziamo a osservare in termini, generalmente si dice di quattro nobili verità, Nietzsche, Dukkha, Anatta, ma in questo caso con alcuni elementi in più, come appunto questi aspetti del corpo, e non so, ora ho deglutito e mi veniva in mente la saliva, no? La saliva, non so, la verità è che siamo ben contenti che ognuno si tenga la propria saliva, poi però arriva il bacio alla francese e dici sì, quello bello il bacio alla francese, però la stessa persona che diciamo amata è lì e ci dice apri la mano, ci mette un po' di saliva in mano e gli fai che schifo. Poi però appunto sei lì, ma come, oggi non mi dai neanche un bacio? E dice ma è tutto strano, è tutto così strano, oppure una carezza, cioè se lì passi una mano sull'altra mano, una tua mano sull'altra tua mano, senti una sensazione, ma ti sfiora qualcun altro e dice, e cos'è che è cambiato? La sensazione fisica in se stessa è quella, c'è un'aggiunta incredibile di mente.
In realtà volevo farti due domande, però accanto un attimo la prima e rimango su quest'ultima cosa che hai detto. Per esempio anche semplicemente la saliva, no?
Sì.
O il tipo di feeling, contatto che tu puoi avere con diverse persone. Ora, se il desiderio, no? O l'attrazione fosse univoca, io potrei avere... senza scomodare le persone che sono qui, ma potrei avere per lei, per lui, eccetera, per lui, lo stesso tipo di attrazione e pensare di poter fare con ognuno di loro la stessa identica cosa. Se il desiderio fosse unilaterale, no? se fosse sì. Una specie di carro armato sensoriale,
sì,
no? L'importante è soddisfare il desiderio, non ha importanza che sia lei.
Sì.
E non solo questo, ma con lei o lui, potrei fare esattamente lo stesso tipo di cose. In realtà, la mia personale esperienza mi insegna che non è così, perché ci sono un feeling che tu hai con determinate persone che ti porta a darti, in termini sia di sessualità che anche di relazionalità, in modo molto diverso. Tu sei lo stesso, però quel tipo di empatia che sviluppi con quella persona, diversa dall'altra, è stranamente diverso, sia nella relazionalità, ripeto, nelle cose che ti permetti di fare nella quotidianità, sia nell'ambito della sessualità. Quella, magari con una persona, quel tipo di cosa, no, con quell'altra persona viene spontanea, naturale, proprio perché è come se si abbattessero improvvisamente delle barriere di gusto e di, non so, di ritrosia, di limite, no? Fino ad un punto con cui con alcune persone addirittura andresti, che ne so, in capo al mondo. Non senti nessun limite, no? Si può fare di tutto, c'è un'empatia totale. Ora, questa differenza da che cosa deriva? È veramente una questione mentale oppure è un qualcosa che va al di là del desiderio?
Ovviamente era un po'... la domanda è abbastanza vasta, però diciamo che...
Non è stata proprio precisa, ma è una cosa che mi è venuta così.
Allora, tu considera che un conto è... qui forse apre anche un altro aspetto, che talvolta c'è un'attrazione dovuta alla saggezza, cioè il fatto che tu con delle persone stai bene perché senti che ti nutrono spiritualmente. Questo però non necessariamente coinvolge la sessualità, perché insomma, con molti dei monaci che mi hanno spinto a fare il monaco era proprio il fatto che sentivi che con loro era facile vivere il Dhamma, più facile vivere il Dhamma. Tutto qui. Per la sessualità però invece vi incoraggerei a vedere come è tutta basata sul desiderio. Viene meno il desiderio e non c'è il motivo per avere un rapporto sessuale, perché scopri che insomma chi me lo fa fare scusate la volgarità, ma insomma, di scambiarci tutti questi liquami, mi tengo ognuno tiene i suoi. Questo dovete, non vi dico di crederci, ma provate magari nel corso della vostra vita a rifletterci. Ci vuole di tenere il celibato per un po' iniziare a capire questo aspetto, perché proprio hai per essere fuori dai piaceri sensoriali ci vogliono decisamente buone realizzazioni spirituali, insomma, ci vuole essere quasi a un passo dall'illuminazione, quindi capite bene che può essere normale avere attrazione per i piaceri sensoriali. Sto dicendo proprio piaceri sensoriali anziché sessuali, proprio per farvi capire che viviamo immersi nel mondo dei sensi e quindi questi ci attraggono. Però appunto attraverso la pratica del celibato e veramente talvolta dici ma che motivo ci sarà, non vedi proprio motivo, non vedi, perché non c'è viene meno il desiderio, ma forse in realtà l'avrete visto anche un po' nel vostro rapporto di coppia, nel senso che a un certo punto spesso il desiderio verso il partner, non dico che sfuma, ma perlomeno non è costante, non è che tutti i giorni o tutto il tempo c'è. Quando non c'è, non vi viene in mente di avere sesso. È quando sorge il desiderio che vi viene in mente di avere sesso. Eppure il corpo è sempre lo stesso della persona che vi sta accanto.
Però ci sono anche proprio delle emanazioni fisiche, nel senso degli ormoni che vengono messi in moto, questi sono dovuti anche proprio all'atto vero e proprio che poi è la procreazione, quindi...
E siamo esseri, il nostro corpo è un corpo animale.
E quindi nel momento in cui questi ormoni e questi feromoni si espandono, il desiderio è talmente forte che ecco appunto bisogna stare un passo dalla denominazione per fermarli.
No, anche ad avere la moralità e la determinazione di... Però ricordatevi sempre che il corpo è un corpo animale. Il corpo è un corpo animale, quindi viaggia come viaggiano gli animali che ci circondano, però appunto anche lì quando se vediamo degli animali che hanno un rapporto sessuale inizia a dire ah come sono ridicoli, anche noi anche noi, cioè non è che poi quando c'erano da ragazzo vedevi questi documentari e dicevi che cosa, guarda come sono goffi eccetera, e invece ti immagini che immaginiamoci delle divinità che ti guardano e fanno che stanno a fare questi ragazzi però appunto scopri che l'istinto animale è così grossolano che è facile vederlo, mentre è molto quello che in realtà ti coinvolge molto di più alla fine nella sessualità non è proprio l'istinto animale che è così grossolano che è, e lo vedi, lo senti e lo puoi rilassare, ma è tutto il romanticismo, tutte le idee che ci sono costruite sopra. E quello lì è tutto il mondo romantico che noi abbiamo, e noi occidentali ricordatevi sempre che abbiamo un forte condizionamento illuminista e romantico. Noi ci muoviamo fra questi due estremi, quindi passiamo da 2 più 2 deve fare sempre e solo 4 a tutto il filone del romanticismo. Con questa dicotomia che poi viene fuori con quella famosa domanda ragione o sentimento, e tu dopo un po', vivendo anche con una cultura come quella asiatica che non pensa in questo modo, si dice ma in che senso, perché come mai avete diviso questo, come mai abbiamo diviso questi due aspetti, perché noi saltiamo fra un'idea di estremamente romantica ha un'idea estremamente razionale, però la verità non è né l'una né l'altra, e quindi sì, è ovvio che non puoi racchiudere tutto dentro a un ragionamento, perché c'è tutto un lato emotivo, però non è neanche semplicemente e sempre vai dove ti porta il cuore, perché questo cuore è abbastanza confuso, sballato. Vivere con delle culture differenti che non hanno questa influenza, scopri che per esempio hanno delle dinamiche più semplici nelle relazioni anche di coppia. Molto meno romantico, ecco, vedi, noi occidentali due cuori e una capanna, un thailandese che ci ha vissuto nella capanna dice: ma fai che la capanna sia abbastanza grande, se c'è un'altra stanzina è meglio, perché è una capannina come è difficile vivere in due. Dove le metti tutte le scarpe delle donne? Dove le metti tutte le scarpe? Quindi insomma sono... E ora non mi viene un esempio maschile perché, a causa dei condizionamenti maschili che ho, ma sono sicuro che
andresti...
Dove le metti tutti quegli attrezzi da lavoro che non sai minimamente usare? Quindi insomma, queste cose cerchiamo di, sì, di incominciare a osservarle, perché insomma la verità è che, come vi dicevo prima, non si tratta semplicemente, i monaci tengono il celibato e quindi devono praticare in questo modo, ma si tratta proprio di voi, che alcuni di voi decideranno di avere una vita di coppia, hanno una vita di coppia, e nel momento che eventualmente fanno delle scelte è buono sapere, non avere la visione romantica o idealistica della persona che c'è lì davanti, ma sapere quella persona che cos'è effettivamente, e quando lo sai non significa dargli veramente la possibilità di essere così com'è, farla stare comoda, perché dopo che cosa succede? Succede che nel corso delle settimane, mesi, anni vai a pretendere cose che quella persona in realtà era ovvio che non poteva offrirvi in questo caso. Perché
si chiama egoismo anche. No. Se sei egoistico, si pretende di avere delle cose, non dalle persone, purtroppo non possono dare.
Cioè, quest'idea lui deve. Ora la metto dal punto di vista femminile, perché altrimenti sembra troppo maschile. Lui deve essere questo cavaliere dall'armatura scintillante, e poi scopri che non solo non c'ha l'armatura, ma ritorna a casa, si butta sul divano, accende la televisione, ti guarda e ti dice: che c'è da mangiare? E tu mi hai detto: ma non ero la tua principessa? Sì, cara tesoro, che c'è da mangiare? nel tuo palazzo cosa c'è da mangiare? E appunto magari dici: ma non è il principe azzurro, ma in realtà erano le fiabe dei bambini, no? Però appunto ve lo volevo mettere anche in un senso un po' positivo, non per dirvi tutto riuscire a vedere il più possibile la verità, le cose come effettivamente sono, non dà la possibilità di togliersi la sofferenza, ricordiamocelo. Cioè, lo so, all'inizio sembra essere un passo di una disillusione, no? Forse molte delle cose che ho detto, soprattutto ora per questi ragazzi più giovani, insomma, rompi qualcuna di queste illusioni che ci possono essere su questo argomento. Però appunto ricordatevi sempre, la verità, per quanto non necessariamente sia rose e fiori, è vivibile, perché è vera. L'illusione prima o poi scoppia e in mano non ti lascia nulla, se non un sacco di sofferenza. Quindi e quello che scopri, questo è un po' difficile, ma provo a passarvela, è in questo respiro, te lo giochi tutto in un respiro. Vediamo come posso passarla. Semplifichiamo, parliamo di disillusione. Disillusione nel senso quando all'improvviso rimani deluso, ecco, non nel senso nobile, ma nel senso che cos'è? Oh. E dopo inizi a rimuginare, però non doveva essere così, non poteva essere così, non doveva andare così, lui non doveva, lei non doveva, bla 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 bla. Ma se ci fate ben caso, in questo respiro c'è un... Quindi questa è un'ispirazione. Nella ispirazione ci può essere anche... Ah, che bello, non è il principe azzurro. Posso veramente dirgli, guarda caro, che... Oggi cucini tu, io esco perché neanch'io sono la tua Cenerentola, e scopri che in realtà c'è un grande sollievo. Io non lo capivo all'inizio questo passaggio, ma te lo giochi tutto in un respiro, e se sei in grado di coglierlo, quella doccia fredda non è una doccia fredda, ma è libero. Perché è tutto quello lì, che tutto un tratto, non so, un esempio banale, pensi una domenica tranquilla, non c'è nessuno, tutto un tratto apri la porta, vedi che c'è un sacco di gente, e quindi la tranquillità almeno fisica è andata via, quindi fai oh mamma, no? Però puoi fare anche ah che bello, c'è un sacco di gente oggi. L'ispirazione è la stessa, l'espirazione puoi deciderla tu come può essere, quindi puoi uscire dicendo mi hanno fregato, doveva essere un monastero, invece c'è una cerimonia anche oggi. Oppure appunto puoi iniziare a dire ok, e in quel caso magari quando è il tempo di andare via, la cerimonia non ha più bisogno di te, senza troppo dire. Con semplicità dici ok, io ho finito ora, ciao, ci rivediamo in altra occasione, con leggerezza, senza... Quindi insomma, era per dirvi il bello della realtà è che ci dà la possibilità di vivere, l'illusione invece ci dà la possibilità di continuarci a ingannare, a ingannarci, rattoppare, e poi dopo, però prima o poi appunto esplode. E lì, se prima, in realtà c'era anche già prima la sofferenza, ma lì diventa ancora più incisivo.